Buonasera e benvenuti a Radio Arte. Questa sera dedichiamo la nostra puntata alla Shoah, al tema della Shoah, e lo facciamo con degli ospiti di eccezione che domani, esattamente nel Parco Borbonico del Fusaro, nel comune di Bacoli, metteranno in scena una attività performativa, ma anche poetica. Olfattiva, come vedremo, dedicata a questo tema, incontrando le scuole non solo del territorio, con la presenza di tanti addetti ai lavori e amministratori, tra cui salutiamo e diamo il benvenuto subito al sindaco di Bacoli, Giosi Gerardo della Ragione, che è qui con noi. Lo ringraziamo per la sua presenza. Buonasera, sindaco. Poi abbiamo l'avvocato Cosentini, che è l'amministratore unico del centro ittico campano, che comprende chiaramente il meraviglioso sito che è il Parco Borbonico del Fusaro, con la prestigiosissima Casina Vanvitelliana, la casa del Palazzo dell'Ostrichina. Insomma, poi sarà lui a parlarci del sito e delle bellezze che esso conserva all'interno di questo scenario straordinario, che è quello appunto del lago Fusaro. Poi abbiamo con noi tre artisti che sono Prisco De Vivo, abbiamo Antonella Pagnotta, che domani, come vi dicevo, presenterà un lavoro proprio dedicato attraverso l'uso del proprio corpo, quindi un momento performativo particolarmente empatico, dove sarà rievocata la memoria della sofferenza dell'Olocausto, al cospetto di uno importantissimo reperto che, se così possiamo chiamare, ma in realtà è un reperto vivo, che è un vagone, un vero vagone, che è stato collocato all'interno del Parco Borbonico del Fusaro e che era stato utilizzato per appunto i deportati, insomma, per fare questa tratta della morte, della sofferenza. Il titolo dell'evento di domani sarà L'attesa e la speranza, sono la chiave di lettura di questo incontro e dell'evento artistico di domani. Volevo passare la parola subito all'artista Antonella Pagnotta, in modo da poterci descrivere quali sono le attività che domani ci presenterà, le attività artistiche, insomma l'opera che ha pensato farci vivere domani all'interno del Parco Borbonico. Prego, maestro.
Buonasera a tutti. Ringrazio soprattutto il professore Pasquale Lettieri per avermi invitato a questa trasmissione che reputo importantissima, perché praticamente domani appunto è la giornata mondiale della memoria delle vittime dell'Olocausto. E io penso, partendo dalla memoria, che sia importante non dimenticare per non ovviamente, come dire, reiterare nei tempi che verranno questa tragedia. Io mi sono sentita affine a questa parola, la memoria, da dove sono partita poi per realizzare la mia performance, che ha come titolo Uomini e Dei. Non ho conosciuto diciamo, nel mio percorso uomini e donne che hanno vissuto questa tragedia e quindi mi sono sentita coinvolta soprattutto dalla memoria, perché il mio lavoro è molto affine alla discriminazione che poi è stata l'origine che ha portato nel passato, a partire dalla Shoah, che però purtroppo noi ci auguriamo che non succeda mai, però purtroppo continua ad avvenire questa discriminazione. Il mio lavoro appunto è un lavoro di questa performance che io mi auguro che domani saranno in molti a venirla a vedere. Non so se il tempo lo consentirà di poterla, diciamo, realizzare, presentare dov'è il vagone lì al Parco Borbonico, ed è un lavoro particolare perché io lavoro molto col mio corpo e quindi ci sarà tutto diciamo, un dialogo appunto tra l'uomo e le dee, dove il punto centrale sono i sentimenti che ogni uomo riesce a, come dire, a produrre e a condividere, nel caso della mia performance, le sue idee, e che sono sentimenti che nel momento in cui l'uomo non c'è, noi non possiamo averne memoria di questi sentimenti. Ecco perché è importante per me averli rappresentati.
Bene, maestro. Allora, prima di andare avanti nella descrizione, anche io limiterei la descrizione dell'evento di domani proprio perché la performance, l'happening sono caratterizzate nell'arte contemporanea proprio dal fenomeno dell'Hic et Nunc, quindi voglio dire, sarà l'energia che sentiremo domani al centro della traiettoria espressiva di Antonella Pagnotta. Volevo andare adesso da Tonia Feltra, altro artista che ha dedicato un'opera inedita per l'evento di domani. Maestro, ci sei?
Buonasera Pasquale, buonasera a tutti presenti.
Vi racconto, approfittando della importante presenza dei radioascoltatori, abbiamo centinaia di radioascoltatori che ci stanno seguendo in questo momento, e volevo raccontare ciò che è successo a me personalmente per quello che riguarda il rapporto tra gli ebrei e i nazisti, vi racconto, diciamo, un fatto che riguarda soprattutto quello che è un aspetto dell'arte, della storia dell'arte contemporanea, che riguarda il mercato. Mi sono imbattuto durante le attività professionali mie più di una volta in opere che portavano sul retro il simbolo della svastica, opere importanti di autori storicizzati, old master, come opere moderne, contemporanee, con questo simbolo della svastica. Chiaramente mi sono documentato su questo fenomeno e ho appurato che i nazisti, che come qui rappresentiamo e come faremo anche domani, odiavano la razza ebrea, a tal punto da sequestrargli i beni, oltre che chiaramente a portarli nei campi di concentramento, a mettere in atto tutte quelle violenze che il mondo intero non dovrà mai dimenticare come monito contro tutte le violenze, contro tutti i fenomeni di terrore. Ecco, ebbene, mi è capitato di trovare la svastica sul retro delle opere perché i nazisti sequestravano le opere ai mercanti d'arte e ai possessori che appartenevano chiaramente alla comunità ebraica, e queste opere rimanevano poi così marchiate per sempre. Sono opere inutilizzabili che, dopo una serie di processi che ci sono stati tra la comunità ebraica e gli stati o gli enti possessori di queste opere, in parte sono state restituite alla comunità ebraica. Questo per dire che l'odio e la violenza si può ravvisare anche in questo aspetto poco conosciuto, siccome gli ebrei per antonomasia ancora oggi sono abilissimi mercanti non solo di arte, uomini d'affari, questo è stato uno dei motivi preponderanti che ha fatto nascere verso di loro un odio, al di là dei fanatismi del nazismo, della razza ariana, di tutto ciò che la storia ci ha insegnato. In realtà c'era anche questo elemento non secondario, essendo loro particolarmente bravi nelle scienze, nelle attività, come vi dicevo, anche economico-finanziarie, mercantili, avevano contro di loro delle invidie tremende. E uno di questi stimmati, insomma, ravvisabili ancora oggi, in cui mi sono imbattuto, come vi dicevo, nel corso della mia attività professionale, è proprio quella di avergli marchiato le opere. Cioè, una cosa impressionante, veramente. Simbolo anche iconoclasta di distruzione. Ecco, Tony, A Feltra invece volevo sapere da te, facendo riferimento ad autori, come Boltanski, insomma, come tanti che hanno ruotato intorno a questa fenomenologia della repressione, della distruzione. Ecco, che cosa ci può dire in merito?
Innanzitutto, buonasera Pasquale, buonasera a tutti i presenti. Hai citato un autore che ha dedicato, pur essendo lui francese, ha dedicato gran parte della sua ricerca proprio a questa indagine della memoria, della furia iconoclastica tedesca. Basti pensare alla famosa mostra del 2010 che presentò a Parigi per Monumenta,
Non si
opera e installazione che è stata poi presentata anche a New York e a Milano, all'Hangar Bicocca, dove prevedeva un percorso di svanimento dell'immagine con questi grandi ritratti sgranati e con un percorso li portava accompagnato da un battito cardiaco fino a questa grande sala dove c'era una grandissima, enorme pila di abiti e un braccio meccanico che li sollevava per spostarli. Lui intitolò questa mostra Person, che in francese sta sia per persona, ma anche come assonanza fonetica per nessuno, questo svanimento. Te hai citato le famose opere marchiate, ma non dimentichiamoci che durante quel periodo non soltanto gli ebrei furono perseguitati, ma anche gli stessi artisti, considerati appunto dell'arte degenerata. Se pensiamo che il grande Émile Nolde fu costretto a dipingere d'acquerello perché non poteva far sentire l'uso dei solventi che utilizzava per la sua pittura d'olio. Quindi, diciamo, è stata una grande furia iconoclasta e gli artisti che si sono poi confrontati con questo tema hanno lavorato prettamente sul principio della memoria. Appunto, Boltanski, ma per esempio anche Rachel Whitehead nel 95 vinse un concorso a Vienna per un'opera pubblica sugli ebrei e fece un lavoro che costò tantissimo sacrificio, ma soprattutto fu molto politicizzato e strumentalizzato e vide la luce soltanto nell'anno 2000. È praticamente un calco di una grande biblioteca, un calco in negativo, quindi si vedono solo i dorsi dei libri, è come se lei lavora molto sul vuoto, quindi lo riempie con questi calchi. Ed era un omaggio ai 65.000 ebrei di Vienna che furono deportati durante diciamo, il periodo del nazismo. Sono importanti queste opere, come diceva appunto anche la signora Pagnotta, l'artista, che servono per identificarsi e soprattutto per non far ripetere certi errori. Ancora oggi viviamo altre forme di razzismo. Faccio un confronto che può reggere o meno su tutte queste persone, sui migranti che vengono verso l'Italia, verso l'Europa. Fondamentalmente è un'altra fuga, diciamo, però è l'approccio che bisognerebbe rivolgere verso di loro, verso appunto una consapevolezza di memoria, soprattutto per poterli aiutare. E quel che è stato fatto nei confronti del popolo ebraico è stato sicuramente un qualcosa che andava proprio verso la cancellazione culturale, etnica, sociale, diciamo, affrontato veramente più di un livello. L'opera di un artista serve a questo, cioè quello di perpetuare la memoria. Un grande lavoro, per esempio, l'ha fatto anche Daniel Libeskind, che quando vinse il concorso per la realizzazione del Museo Ebraico a Berlino, fece un'opera architettonica sensazionale. Praticamente prese la croce di David, la stella di David e la scompose e ne ha ricavato un monumento percorribile. È un museo scultura fondamentalmente, con un giardino della memoria, con tutti questi vari elementi in pietra che appunto gli squarci nella parete, proprio per ricordare queste continue ferite, perché nonostante siano passati ormai 80 anni quasi da questo grande genocidio, ancora oggi ne risentiamo forte l'eco. E usando l'eufemismo più crudele che usavano i tedeschi nei confronti degli ebrei, era la citazione del Arbat McFly, che io utilizzo spesso, perché questa ridondanza, il lavoro rende liberi, il lavoro rende liberi, era una sorta di come dire, paradosso per dire fondamentalmente non è così, quella libertà è stata negata a prescindere. E quello che c'era all'ingresso dei due campi di concentramento di Auschwitz, ma anche a Dachau, vicino a Monaco, è un monito che ancora oggi fa tremare i polsi.
Bene, adesso ho visto qui Mariano Scotto Di Vetta, che è l'assessore alla cultura del comune di Bacoli, che ringraziamo per la sua presenza. Gli volevo chiedere velocemente, ma qual è il fil rouge che collega Bacoli, il parco borbonico del Fusaro, con la presenza di questo vagone, l'ultimo vagone del treno di Auschwitz? Come mai questa scelta da parte dell'amministrazione di Bacoli, insomma questo interessamento verso la Shoah, la comunità ebraica, un contenuto così forte in una località di grande bellezza paesaggistica, come dicevamo prima?
Buonasera. Noi abbiamo un doppio filo che ci collega al mondo ebraico. Uno storico, ipotetico, che va studiato, approfondito, e che vede nelle origini dei nuovi coloni bacolesi del 600 anche la presenza di comunità di ebrei marrani scappati da Napoli, rifugiatisi a Posillipo e poi venuti qui a Bacoli. E la presenza di questi ebrei, tra le altre cose, sarebbe testimoniata da una presenza di nomi vetro-testamentari unica. A Bacoli ci sono Abramo, Mosè, Anania, Rebecca, Giosuè, Giona, tutti i nomi del Vecchio Testamento. Però di questo non abbiamo nessuna prova scritta e quindi, diciamo, non è storicamente accertato. È certo, invece, che alla fine della Seconda Guerra Mondiale, non so se c'è anche Francesca Eliano che può dirlo ancora meglio di me, una comunità di oltre 50 ebrei, che poi è partita per la Palestina, per la Palestina, per il nuovo territorio, no? Che era la loro nuova patria, sono stati da noi per parecchi mesi accolti in quella struttura che chiamiamo oggi Villa Scalera, che è stata, che è appartenuta anche successivamente a delle persone importanti che erano per di più di destra e fasciste, quindi un paradosso. E quindi sono state accolte a Bacoli, hanno vissuto un certo periodo a Bacoli, e quando poi abbiamo ritrovato questa storia e siamo riusciti anche a contattarli, questo grazie al lavoro di Gianni Race e di Elio Guardascione, ecco, i pochi superstiti, cioè quelli che erano ancora vivi, ricordavano con affetto, con commozione Bacoli. E dicevano che dopo essere scampati all'Olocausto, venire a Bacoli per loro è stato come andare in paradiso. E quindi abbiamo voluto ricordare questo con questo vagone, che oltre a ricordare la storia locale, in un luogo che oggi è votato all'arte contemporanea, possiamo dire è una casuale, forse, sperimentazione di confronto tra la realtà quotidiana, chi va nel parco, va per fare una passeggiata, fa passeggiare i bambini, eccetera, e passando davanti a quel carro vive nella quotidianità un evento così tragico che si può ripetere e che si ripete anche in altre situazioni storico-politiche, perché io mi permetto di dire che oggi la Shoah è in altre realtà, e forse noi vogliamo anche sollecitare questo ragionamento, cioè onde evitare che queste giornate siano delle celebrazioni fredde, delle celebrazioni formali, tutti i giorni, entrando nel parco borbonico, ma con tranquillità, senza nessuna tragicità, si vive nel ricordo anche di un secondo, nello sguardo di un secondo su quel carro, in un luogo pubblico, in un luogo di vita, in un luogo di arte, in un luogo dove si vengono a sposare e ci si viene a divertire, però ci si ricorda per un attimo di una tragedia che si può ripetere. Questa credo che sia una operazione molto interessante, proprio perché rende quotidiano, vitale, ciò che se no diventa solenne, diventa formale e perde una sua vitalità. Quindi il significato di quel vagone è duplice: ricordare ciò che Bacoli ha fatto alla fine della Seconda Guerra Mondiale, ma contemporaneamente una volontà di voler sollecitare in chi viene nel parco il ricordo, come una goccia quotidiana, quella medicina quotidiana che ti fa stare bene proprio perché è costante.
Grazie Assessore per le sue bellissime parole, preziose. Ecco, abbiamo fatto luce anche su questa presenza della memoria, questa persistenza della memoria che accoglie la città di Bacoli. Ora volevo andare a Piacenza dal direttore del Museo della Poesia di Piacenza, Edoardo Callegaro, che è qui con noi, che ci onora della sua presenza in questa diretta radio. Direttore, buonasera.
Buonasera professore, buonasera agli ascoltatori.
Come cultore, come direttore del Museo della Poesia, ha selezionato una serie di versi su cui fare un ragionamento che poi estenderò sicuramente all'artista, estenderò all'artista Brisco Di Vivo, che è un altro cultore che ha dedicato una grande ricerca, non solo scrittiva ma anche poetica, alla fenomenologia della Shoah. Ecco, volevo andare prima da Edoardo Callegari, però, direttore, quali sono i versi che ha selezionato per noi questa sera?
Ma io ho pensato di riflettere la Shoah con le parole di Paul Celan, che in realtà non utilizzò mai il termine Shoah o Olocausto, si riferì sempre a quella cosa, la cosa successa, non definì mai con un sostantivo. Ma in particolare Paul Celan ebbe una vita segnata ovviamente dall'Olocausto, in particolare dalla perdita dei genitori, quando lui stesso invece si salvò, quindi fu una di quelle persone che, da una sensibilità ovviamente spiccata, che però dovette convivere con la sopravvivenza. Tant'è vero che poi in giovane età, comunque sì, cinquantenne, poi non riuscì a risolvere un po' i nodi che erano rimasti da questa tragedia e si suicidò a Parigi. Ma le sue parole comunque fanno sempre riferimento all'evento, come lui lo chiama, sempre in filigrana, partendo anche dalla prima pubblicazione del libro che ha a trentenne, che ha pubblicato, che si intitolava Papavero e Memoria. Quindi qui c'è la dicotomia tra la memoria che deve persistere e il papavero che rappresenta invece l'oblio. E nella sua poesia più importante legata a questo libro cita proprio, che si intitola Fuga di morte, cita proprio l'aspetto legato a una convivenza tra quello che è la cultura germanica che lui assumerà e invece la sua origine ebraica. L'ultimo verso in particolare dice: i tuoi capelli d'oro, Margarete, i tuoi capelli di cenere sulla mita. Margarete è il maestro e Margherita, invece la Sulamita è la grande Sulamita protagonista del Cantico dei Cantici, Shira Shirim. Ecco, io volevo declinare un pochino anche la ricezione di quello che è la lingua tedesca ad opera di Paul Celan, perché io credo che sia sintomatico del suo modo di vivere la Shoah, nel senso che ha distrutto la lingua stessa, la lingua della tragedia, lingua di chi è stato carnefice della sua famiglia, è stata l'unica lingua in cui Paul Celan si è espresso, pur essendo poi di fatto di origine rumeno. Ovviamente poi la famiglia aveva etnia ebraica, ma la sua lingua materna era quella rumena. Invece ha acquisito la lingua dei carnefici, ma l'ha dispersa, l'ha distorta per rimontarla poi in un contesto semantico totalmente inedito. E io credo che ci siano dei parallelismi con la grande tradizione ebraica, delle sacre scritture ebraiche, in particolare con Coelet, in cui veramente andando a vedere le radici delle parole ebraiche che Coelet usa, si manifesta come sia possibile che una dispersione raduni un'altra dispersione. Cioè, un testo che rappresenta la dispersione assoluta può radunare la dispersione che sta allontanando? E questa è una domanda che credo che dalle Sacre Scritture fino a Paul Celan la poesia si debba porre. In particolare c'è appunto questo parallelismo, questo affiancare alla scrittura sacra che può passare da Giobbe, in particolare nella Sprachet Gitter, cioè nella grata di parole, che è una formula presa da Jean Paul in una frase di un suo libro Esperus: il silenzio è il linguaggio del mondo degli spiriti, il cielo stellato è la loro grata di parole. ma dietro al cielo stellato non appariva ora nessuno spirito e neanche Dio. Ecco, è l'assenza di Dio, la percezione dell'assenza di Dio che Paul Celan declina nelle sue opere, in particolare in Salmo, che vorrei leggere interamente, breve, ma è sintomatica appunto del suo stile e della sua dispersione della lingua che dicevo prima, in cui chiama Dio nessuno, nessuno ci impasta di nuovo, da terra e fango, nessuno soffia la vita alla nostra polvere, nessuno. Che tu sia lodato, nessuno. È per amore tuo che vogliamo fiorire, incontro a te. Noi un nulla fummo, siamo, resteremo, fiorendo. La rosa del nulla, la rosa di nessuno. Con la stimma anima chiara, lo stame cielo deserto, la corona rossa per la parola di porpora che noi cantammo al di sopra, ben al di sopra delle spine. La divinità è declinata come nessuno che ci soffia la vita, ma però fiorendo, cioè l'uomo fiorisce, anche Dio deve fiorire, la rosa deve fiorire nel nulla che esiste di Dio e del rapporto di Dio con l'uomo. Per chiudere, io vorrei citare due testi da una raccolta inedita che in italiano è stata, da scritti inediti che in italiano sono stati raccolti per Einaudi dal titolo Oscurato, e ritorna questo centro vuoto, questo nessuno, il centro vuoto che aiutammo a cantare allorché stava in alto, chiaro, allorché trascurava i pani, lievitati azzi, incupito di rosso, d'altro, di domande sulle orme tue da tempo. E qui torna la domanda, per chiudere, ancora una volta, è possibile che una dispersione raduni un'altra dispersione? Allora c'è un verso, io ho trovato un verso in Coelet, il verso, una frase del verso 14, che parla di desiderio di vento. In ebraico è reut ruah. Il ruah è il vento, è il soffio divino, è lo spirito, ma significa anche tregua, sollievo. Il Coelet è famoso per la frase vanità delle vanità, che in ebraico è Avel Avelim, Evel Avelim, vanità delle vanità, che noi traduciamo così per semplicità. In realtà questo termine lascia supporre le spire di nebbia, le spire, quasi il fiato caldo che crea una nube al freddo, oppure anche la condensa che si crea ai vetri, che può essere spazzata via con un gesto di mano. Allora qui tra l'Evel, cioè questo soffio che può essere spazzato via, e il soffio della vita, e il soffio della tregua e del sollievo, c'è questo reut che è il desiderio. Cioè quindi è il desiderio di cambiare il ritmo di questo vento chiuso. Io credo che in Paul Celan le parole si articolino a questa finalità. Per chiudere con un tono magari anche di speranza, in mezzo a tutto questo rapporto con la divinità e con il nulla dell'esistenza, non scriverti tra i mondi, imponiti alla verità dei significati, confida nella scia di lacrime e impara a vivere. Ecco, Paul Celan ci ha lasciato come testamento, lui è fallito da un punto di vista di esperienza vitale, ma ci ha lasciato come testamento nel confidare nella scia di lacrime, certo, ma nell'imparare a vivere.
Grazie direttore, grazie. Ho visto, prego. Io ho visto entrare finalmente il sindaco di Bacoli, Giosi Gerardo della Ragione, e gli volevo subito passare la parola per un saluto istituzionale, così ce ne andiamo dall'artista Disco De Vivo. Sindaco, in effetti abbiamo messo insieme un po' di arte contemporanea, un po' di poesia, con un tema particolarmente significativo e tanto caro alla città di Bacoli, dunque come sindaco, insomma, come vive questa esperienza, questa possibilità della città di Bacoli di essere un po', di fare da calamita per la fenomenologia dell'arte e della poesia contemporanea?
Buonasera a tutti. Innanzitutto vi ringrazio per l'invito, ringrazio l'avvocato Cosentini, che da qualche mese ho avuto il pregio di nominare quale amministratore unico del Centro Ittico Campano, che è una società anomala in termini positivi in Italia, in quanto è una SPA pubblica ad intero capitale comunale, pubblico e comunale, quindi il comune gestisce il 25% del suo patrimonio immobiliare e patrimoniale attraverso una società pubblica. È una cosa molto difficile da trovare in altri comuni, una città nella città, parliamo di 3 km quadrati, e noi proprio grazie ad un'intuizione dell'amministratore unico dopo essere usciti dallo stato di liquidazione, abbiamo mutato l'oggetto sociale, lo abbiamo integrato, l'oggetto sociale della società, che partiva da una serie di attività oramai vetuste e adesso punterà esclusivamente sulla valorizzazione culturale, oltre che turistica, oltre che difesa dell'ambiente, del nostro territorio. Il Parco Vanviteliano e la Casina Vanviteliana, che domani ospiteranno iniziative di valore, riferimento alla giornata in ricordo della Shoah, già da qualche tempo sta puntando l'attenzione sulla valorizzazione dell'arte moderna, dell'arte contemporanea, con mostre artistiche, convegni, iniziative culturali. La stessa Casina Vanviteliana, che si trova sul Lago Fusaro, uno dei siti culturali più belli della Campania, tant'è vero che la Regione Campania nell'ultima edizione di promozione turistica del territorio intero della Campania ha posto in copertina il Real Sito Borbonico. La Casina Vanviteliana oggi non è più soltanto la visita di un sito di fine 1700, ma ha al suo interno mostre artistiche di artisti napoletani, campani, meridionali e non solo. Quindi questo già ha portato un enorme vantaggio alla comunità in un'ottica di turismo di qualità, di un turismo di chi viene, vive il territorio, di chi ci torna, di chi lo vive, lo apprezza e lo difende e lo tutela. A questo stiamo per aggiungere, di questo sicuramente ne parlerà l'amministratore unico, una serie di iniziative culturali che attraverso finanziamenti ministeriali, PNRR e quant'altro, grazie proprio al cambiamento dell'oggetto sociale, ci permetteranno di incrementare, di puntare ancora di più sulla valorizzazione della promozione dell'arte moderna, dell'arte contemporanea in tutte le sue forme. Io sono un laureato in lettere e filosofia prestato alla pubblica amministrazione e, come dico spesso, più che il tuo e il personico e degli enti locali, ho piacere di leggere Ludovico Ariosto o Boccaccio, però credo che vivere in questa parte del pianeta ha bisogno, da parte di chi ha il piacere e l'onore di vivere queste località, anche in giovane età, di cimentarsi per difenderle e valorizzarle. È un processo che stiamo portando avanti già da 15 anni, come cittadinanza attiva, poi in consiglio comunale, da qualche anno come sindaco, i risultati si stanno riscontrando. Ma, e chiudo su questo, l'elemento che maggiormente ci rallegra è il fatto che la comunità sta cominciando veramente ad apprezzare la propria terra, cioè non viverla soltanto come elemento proprio, diciamo, da chiudere quasi con un recinto, con un cancello, ma da aprirla a tutti, essendone noi stessi, come dire, primi protettori, difensori, ma anche viverla come cittadini che hanno la fortuna di vivere qui. Qualche giorno fa il Comune di Bacoli ha celebrato i 104 anni dall'autonomia amministrativa e in un video messaggio che ho voluto che facesse Vincenzo Salemme, artista e regista italiano che è nato a Bacoli, lui stesso ha detto e condivido che noi siamo fortunati a vivere qui, abbiamo il dovere di tutelare questi territori affinché tutti possano viverli. Questo è il nostro obiettivo. Io da sempre mi sento sindaco di 26.000 bacolesi, ma di centinaia e anche di centinaia di migliaia di napoletani, non solo, che ogni qualvolta hanno un minuto, un'ora di tempo da dedicare al relax, al riposo, allo stare insieme in compagnia, decidono di viverlo nel nostro territorio, a Bacoli e nei Campi Flegrei. Io vi saluto, vi ringrazio e vi attendo, vi aspetto al Parco Vanviteliano, al sito borbonico, per poter arricchire la bellezza che già esiste, che noi già abbiamo trovato, perché se c'è la sala Ostrichina o a Bacoli abbiamo il castello aragonese, la piscina Mirabilis, è una fortuna che noi ereditiamo. Dobbiamo aggiungere bellezza alla bellezza e questo tipo di iniziative ci permettono di dare quel contributo necessario che la comunità bacolese ha il dovere di dare a questa splendida terra. Grazie e buona serata a tutti.
Grazie sindaco, e comunque lei è la prova vivente del fatto che i laureati in lettere abbiano una marcia in più. Ad ogni buon conto, andiamo adesso dall'artista Prisco De Vivo, artista polipoetico che ha dedicato la sua ricerca alla poesia, come al teatro, alle arti visive, alla pittura, alla scultura, e io che ho seguito da sempre la sua traiettoria espressiva so per certo che ha dedicato una ricerca molto importante al tema della Shoah, dell'Olocausto, insomma tutto ciò che è oggetto del discorso di questa sera e che sarà oggetto delle attività artistiche di domani. Prego, maestro.
Buonasera, innanzitutto voglio salutare tutti gli intervenuti e quelli che stanno intervenendo a questa interessante ed importante riunione sulla tematica così non solo importante, ma così effettivamente direi preponderante, perché la Shoah rappresenta effettivamente il nostro momento storico, perché noi stiamo affrontando anche con una linea completamente diversa la condizione drammatica di quella che può essere un conflitto che si estende come è successo in quegli anni. Ebbene, purtroppo devo dire che io sensibilmente, fin dal lontano 1996, ho riscontrato questo, che in buona parte molti, e dico la maggior parte anche di figure che rappresentano anche membri culturali, ecco, della cultura, ne vogliono parlare quanto meno possibile. E quindi questo mi addolora molto, perché è come alla fine è un po' dimenticare, invece noi dobbiamo ricordare continuamente. D'altronde c'è da dire una cosa importante, che le figure ultime che sono rimaste, i superstiti dell'Olocausto, ecco, hanno un grande, una grande pena dentro il loro cuore, quella lì che a un momento o all'altro i giovani possono dimenticare completamente tutto in questi ultimi tempi. E c'è da dire che loro rappresentano la testimonianza vivente, diretta, e questa testimonianza di carne deve continuare, ma per continuare credo che ci siano non solo i mezzi documentaristici, ma una delle cose più importanti che possano effettivamente parlare di questo è l'arte contemporanea, indubbiamente la poesia, il teatro, il cinema. Ecco, queste forme non si spegneranno mai, continueranno a urlare profondamente. E non a caso io ribadisco di nuovo quello che stavo dicendo prima: il 1996 è stato l'anno in cui io mi sono dedicato interamente a un ciclo di opere che aveva per titolo Le scarpe di Auschwitz. E sono degli enormi scarponi, simbolicamente schiaccianti, sulle teste di queste figure di derelitti, che poi diventano sostanzialmente non solo delle larve umane, ma metafisicamente rappresentano un tutt'uno con il sasso, la pietra e ora ci vuole la scarpa. Le scarpe è stato l'elemento che mi ha maggiormente profondamente colpito nell'anno, perché dicevo, nel museo della Shoah, appunto, dove ci sono migliaia di scarpe, ritrovavo l'identità di ognuno, ma al tempo stesso la testimonianza del loro pellegrinaggio e il loro camminare nella sofferenza più abietta. E quindi questa condizione io volevo rappresentarla unicamente con la scarpa. E da lì poi è nato, pochi anni dopo, una raccolta che ad Auschwitz, che rappresenta veramente il nucleo fondante proprio di tutto il lavoro, di tutta l'opera, e che ha a che fare con gli individui stessi. Ci sono alcune figure all'interno che io tratto, come Sharon, che è una giovane violinista che viene violentata e viene rappresentata poeticamente, ma al tempo stesso ci sono i due colonnelli, c'è un Adolf Hitler che diventa un fantasma, la stessa larva di cui io sottolineo attraverso le mie figurazioni, esce fuori anche con Adolf Hitler nel suo bunker. E tant'altro. Beh, io volevo anche riallacciarmi alla figura del presidente della Fondazione della Poesia di Piacenza, cioè ha citato Paul Celan. Ebbene, buona parte di questo mio lavoro io l'ho dedicato proprio a Paul Celan, e non solo a lui, ma anche a Primo Levi in particolar modo, perché non a caso all'interno del testo si apre proprio con "Se questo è un uomo". E due cose ci tengo poi a sottolineare, giusto per definire, concludere il mio discorso. E sono due, effettivamente, due tematiche importantissime. Cioè, una è la ferita e l'altra è l'attesa. Perché dico questo? L'attesa è quella che mi ha posto unicamente a pensare queste figure, questi uomini che venivano effettivamente portati all'impasto, ecco. E l'altra invece, la ferita, era dettata dalla meditazione. Ognuno di loro ha meditato in quel momento, ha meditato alla fine, e mi viene in mente tanto artisti come Alberto Burri, che anche fu deportato, e quello che è riuscito a fare attraverso l'arte, dal dolore. E allora pensavo questo, che con Burri, dalla sua ferita, si aprono tutte le ferite maggiormente dell'arte contemporanea, perché l'arte contemporanea non si può leggere altro che dopo Auschwitz, a parere mio, con la sua drammaticità, con quello che è uscito fuori e che effettivamente ancora oggi noi ne paghiamo il conto, insomma.
Bene, maestro, grazie per questo suo prezioso intervento. So che è presente con noi lo storico, diremmo la storica, secondo le topiche correnti, Francesca Egliano, che è ancora con noi in linea. La volevo salutare e ringraziare per la sua presenza e, approfittando chiaramente della sua competenza specifica da un punto di vista, ecco, strettamente storico, fare ciò che avremmo dovuto fare dall'inizio di questa diretta, inquadrare un po' storicamente il fenomeno della Shoah e come poi si è evoluto all'interno di un discorso territoriale con questa persistenza della memoria.
Buonasera a tutti. Dunque, io ho ascoltato con grande interesse gli interventi sin qui trasmessi. E una cosa che mi è venuta in mente, che poi avevo letto stasera, partiva proprio dai diari di Galeazzo Ciano, che nel dicembre del 37 dice che in Italia non esiste una questione ebraica, che non ci sarà alcuna persecuzione. D'altra parte, gli ebrei sono stati anche presenti alla marcia su Roma, come dire, hanno, come gli italiani, si sono schierati pro e contro il fascismo, così come è accaduto per tutti. E quindi nel dicembre Galeazzo Ciano, ministro degli affari esteri, dice che in Italia non c'è una questione ebraica. Nel luglio del 38 ovviamente cambia lo scenario e leggo una pagina del suo diario, non una pagina naturalmente, ma veramente due righe, nel quale lui dice: una taglia del giro di vite sarà data dai falò degli artisti ebraici. Quindi la prima cosa che il regime fa è proprio dare fuoco fisicamente, ma fondamentalmente con l'intenzione di farlo culturalmente, a coloro che scrivono, che dipingono, a tutti coloro che fanno arte. Quindi questo è il primo atto già anticipato da Galeazzo Ciano nel 38, che poi avremo con la promulgazione delle leggi per gli ebrei e quindi per la salvaguardia della razza ebraica. Volevo dire una cosa, riprendere un attimo quello che l'assessore Mariano Scotto diceva, cioè del ruolo che Bacoli ha avuto all'interno della Shoah, e quindi con gli arrivi nel dicembre del 45 prima e nel luglio del 46 dopo, di circa 200 persone che sono state appunto ospitate in Villa Scalera, che era la villa di un importante imprenditore del periodo fascista, che aveva oltretutto la Scalera Film, no? Quindi era uno dei più grossi produttori di film autarchici, quindi amico di Mussolini, lo abbiamo foto in cui è con il Duce. La villa gli viene requisita e vengono ospitati questi 200 ebrei provenienti dai campi di sterminio, che per la prima volta a Bacoli vedono il mare, e che è quello che più torna nei loro racconti. Non l'avevamo mai visto, non avevamo mai visto il mare. Sono stati con noi più o meno un anno, si partono nell'agosto per tornare in Palestina. Altro dato interessante è che la prima nave che giunge appunto in Palestina è partita proprio da Bacoli e arriva il 16 agosto con 183 persone che dopo 10 giorni di navigazione riescono in questo sbarco clandestino, perché ricordiamo che l'Inghilterra, la Gran Bretagna, aveva proibito di fatto agli ebrei di rientrare in patria. Insomma, qui andiamo in un altro pagina della storia di cui forse bisognerebbe parlare un po' di più, che è quello del conflitto tra Israele e Palestina. Però diciamo che da Bacoli parte e va a buon fine il primo sbarco clandestino di ebrei che raggiungono il sogno della propria vita, che è quello di tornare nella propria patria.
Grazie allora allo storico Francesca Illiano, e passiamo adesso, mi verrebbe da dire dulcis in fundo, ma sono stati tutti preziosi e importanti gli interventi di questa diretta radio. Andiamo dall'amministratore unico del Centro Ittico Campano, l'avvocato Sergio Cosentini, con una domanda di chiusura, ecco perché abbiamo raggiunto quasi la nostra ora di diretta. Volevo chiedere all'avvocato Cosentini, abbiamo assistito ad una grande rivoluzione del sito. Quindi un plauso va all'amministrazione che ha saputo individuare in lei il manager adatto per valorizzare ancora più di quanto fosse già importante il Parco Borbonico del Fusaro. Ecco, abbiamo assistito a una serie di eventi, di strategie messe in atto, questo nascituro network che si sta creando intorno al sito. Ecco, quali sono le attività più recenti che si sono tenute? Parlo chiaramente di quelle artistiche e letterarie. E cosa si aspetta dall'evento di domani e dal futuro più prossimo? Ecco.
Buonasera a tutti i presenti e a chi ci sta ascoltando. E a me piace soprattutto poter ringraziare, perché significa avere delle persone con le quali si è in connessione, si è in affinità. E quindi il mio primo ringraziamento certamente va per questo evento di stasera al professor Lettieri, che ha magistralmente coordinato l'organizzazione. E subito al pari all'amministrazione comunale di Bacoli tutta, rappresentata da forze giovani, proattive, capaci di cogliere gli spunti importanti e difficili che l'amministrazione di un territorio tanto complesso quanto bello quotidianamente pone. Rispetto all'evento di domani, io capisco, anche perché avremo la presenza di numerose scolaresche, che parlare di Olocausto, anche se io preferisco usare il termine ebraico Shoah, che reputo più appropriato, più pregnante, significa parlare di morte, ma mi piace andare oltre, perché quello di domani è anche, così come l'episodio e l'evento, come abbiamo sentito definirlo da chi l'ha vissuto quel periodo, è anche momento di speranza, di solidarietà, di supporto reciproco, proprio perché quelle piccole comunità che si formavano nelle stanze dei campi di concentramento si mantenevano in vita per la speranza che continuavano ad alimentare. La memoria è fondamentale, a differenza del ricordo, non rappresenta solo l'immagine di qualche cosa che è stato, ma ne fissa nell'umanità, come dire, l'idea, genera cultura, conoscenza, alimenta riflessione. Senza di questo vagone, quotidianamente, come ha detto l'assessore Scotto, ricorda e ci fa ricordare in maniera viva quella tragedia. Quindi è un sentire vero e genuino, non posticcio, non di facciata. Su questa impronta, la bellezza naturalistica, la bellezza storica del Parco Borbonico, delle proprietà del centro ittico campano, che come ha detto il sindaco rappresentano un quarto dell'intero territorio, è esattamente il connubio di storia, di vita quotidiana vissuta. Questo certamente favorisce chi come me ha l'aspirazione di dare il suo apporto, anche se gioco facile, perché la bellezza naturalistica è sotto gli occhi di tutti, quella culturale e storica è affascinante perché copre un arco temporale molto esteso, dagli antichi greci che coltivavano le ostriche nel lago Fusaro al periodo borbonico, ancora oggi a questi eventi che noi stiamo portando avanti. Abbiamo, grazie all'apporto dell'amministrazione, la capacità di organizzare, avuto importanti mostre sulla Transavanguardia, in fase adesso di disallestimento una mostra su Persico, altrettanto bella e apprezzata dalla collettività bacolese, ma posso dire provinciale tutta, quella su Pasolini, che vedrà il giorno 30 l'evento di chiusura con la presenza di Dacia Maraini, amica di Pierpaolo Pasolini, ma non solo contemporaneità e vita quotidiana, anche nei progetti di cui lei, professore, parlava, ci sono rievocazioni storiche, rievocazioni dei periodi che furono lo splendore di quei luoghi. Immaginiamo una ricostruzione storica della caccia alle folaghe, immortalata in un famoso dipinto del vedutista Hackett, oggi custodito a Capodimonte. Immaginiamo e già continuiamo a riproporre balli dell'Ottocento in costume, con eventi che quindi riportano per un attimo la vita quotidiana di questi luoghi. Sono luoghi che vivono e vivranno, mi auguro, con l'aiuto del network, delle energie e delle empatie che si sta creando attorno ai siti che io indegnamente mi trovo ad amministrare. Quindi grazie veramente per l'impegno profuso a lei, professore, agli artisti che domani si esibiranno e ci onoreranno della loro arte, perché presentare arte significa presentare speranza, cultura e progresso per una collettività veramente ricettiva. Chiudo ricordando che anche lo spirito sociale di assistenza spinse i bacolesi ad essere i primi a lanciarsi in soccorso agli stabiesi che stavano morendo sotto l'eruzione del Vesuvio nel 79. Quest'anno il centro ittico, l'amministrazione comunale, parteciperà alle grandi celebrazioni dei 2000 anni dalla nascita di Plinio il Vecchio, Plinio Caio II, il comandante della flotta Misenensis, la più importante flotta romana, che aveva base appunto nel Miseno ed aveva bacino di carenaggio nella quello che oggi è il lago Miseno, proprio a testimonianza di una collettività tutta attenta all'arte, alla cultura, alla solidarietà. Quindi grazie, e in questo spirito io mi auguro che la mia attività possa continuare con l'aiuto di tutti. Buono, grazie professore.
Avvocato Cosentini, allora l'arte che crea connessioni, anfibologie, vasi comunicanti, che diventa elemento fondante dei valori della civiltà, quei valori che hanno reso Bacoli città ospitale e che oggi la collocano al centro di una dialettica nazionale intorno ai migliori valori della cultura, ma io so che ci sono in cantiere anche eventi futuri di respiro non solo nazionale ma internazionale, con presenza di artisti storicizzati tra i più importanti dello scenario artistico contemporaneo. Ecco, su questo che cosa ci può dire, così chiudiamo?
Beh, lei vuole svelare proprio tutto questa sera. Sì, abbiamo in animo di portare, tra l'altro con una fruizione multimediale, innovativa, affascinante, artisti ed opere del calibro di Dalì, Andy Warhol, perché no, Fontana, e aspiriamo a poter essere promotori non solo di grande realtà culturale, ma anche di un nuovo modo di vivere l'arte attraverso quello che la tecnologia oggi consente. non mi faccia dire di più. Dunque, anche perché così manteniamo tutti quanti nella curiosità e nella speranza di poter venire. Io chiaramente so, questo però lo voglio dire, che posso contare sul suo supporto, sulla sua competenza e sulla sua capacità artistica, e sono sicuro che la collettività bacolese e l'amministrazione accoglierà con favore questo suo afflato di sintonia culturale e spirituale con la comunità bacolese e con me, che sono stato un po' adottato in questa esperienza professionale in quest'ultimo periodo.
Bene, magari se si riuscisse di nuovo ad allevare qualche buona ostrica nel bacino di cui lei è amministratore unico, ne saremmo tutti quanti felici. Ma comunque volevo ringraziare tutti i presenti che hanno partecipato, gli ospiti illustri di questa serata, e soprattutto i radioascoltatori, centinaia di radioascoltatori che con pazienza e puntualità ci hanno seguito in questa diretta radio, e ci diamo appuntamento per domani mattina alle ore 10:30 al Parco Borbonico del Pusaro, con ingresso Piazza Rossini. Quindi a domattina, e vi lascio con l'augurio di poter rafforzare sempre di più questo forte sentimento culturale e artistico che ci ha visto protagonisti in questa diretta radio. Grazie.
Grazie a tutti, buonasera.
Buonasera.
Buonasera. Buonasera, grazie.
Grazie, buona serata.